Buonasera a tutte e a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Giovani sull'orlo di una crisi. In questo nuovo episodio andremo a trattare della mobilitazione promossa dal Movimento per il diritto all'abitare, e da noi restiamo, per l'abrogazione dell'articolo 5 della legge Renzi-Lupi del 9 aprile. Andremo poi a trattare del tema del disagio psicologico dei giovani e di come le condizioni attuali derivanti dalla crisi pandemica non facciano altro che andare ad ingigantire enormemente lo stress di una società che scarica tutte le responsabilità dei problemi generali del sistema sulle spalle dei singoli ragazzi, andando a ridurre a mera inadeguatezza personale le rivendicazioni di tanti a una vita migliore e a una società diversa. Chiudiamo infine con il piano internazionale analizzando le recenti dichiarazioni del Premier Draghi riguardo al presidente turco Erdogan e come esse si inseriscono all'interno delle relazioni tra il nostro paese e Ankara. Grazie mille, cominciamo adesso con Flavia.
Ciao a tutte e tutti, io sono Flavia e oggi volevo parlarvi di una mobilitazione che si è svolta il 9 aprile contro l'articolo 5 del piano casa Renzi-Lupi del 2014. Questa mobilitazione si è svolta a Roma ed è stata lanciata dal Movimento per il diritto all'abitare. È stata una piazza molto partecipata, questo perché l'abolizione dell'articolo 5 deve essere assolutamente una priorità. Questo articolo infatti vieta la residenza e l'allaccio delle utenze a chi ha occupato immobili e alloggi, anche se in condizioni di effettiva necessità. Questo va a ostacolare tutta quanta una serie di meccanismi che si innescano una volta regolarizzati gli inquilini. Questo perché non hanno un titolo nel patrimonio residenziale pubblico. Questo articolo ha inoltre prodotto forti conseguenze anche in termini di accesso al welfare e ai servizi essenziali come la scuola, la sanità, ed è un vero e proprio ostacolo. È un vero e proprio ostacolo perché impedisce alle persone di poter godere di diritti fondamentali come il diritto alla casa, appunto, ma di conseguenza alla salute e allo studio. Da anni i governi, sia il centrodestra che il centrosinistra, vanno ad attuare misure che sono estremamente repressive, dove ci sono delle effettive emergenze come l'emergenza abitativa, che è una vera e propria emergenza sociale. Questo va a dipingere la povertà come una colpa e le persone che si organizzano per andare a riappropriarsi dei propri diritti come dei criminali. Il fatto che una misura di questo tipo sia in vigore è assolutamente inaccettabile, ecco perché bisogna continuare ad opporsi duramente ogni giorno a misure come queste che vanno a violare il diritto alla casa e che oggi chiediamo a gran voce di andare ad abolire l'articolo 5 in modo che le persone possano godere di un diritto inviolabile come questo. Io con questo ho concluso, vi ringrazio moltissimo per l'attenzione, ciao a tutti.
Grazie Flavia, continuiamo ora con Filippo che ci parla del disagio psicologico dei giovani.
Ciao a tutti, sono Filippo. Oggi vorrei parlarvi di un documento scritto da Noi Restiamo che va a affrontare la problematica del crescente disagio psicologico che per l'appunto ha visto molti giovani in condizioni psicologicamente destabilizzanti proprio a causa della situazione di crisi sanitaria, sociale dovuta all'emergenza per Covid-19. Ovviamente diciamo cerchiamo di farci qualche idea di questa tragica situazione con appunto dei dati che cercano di descrivere la dimensione del problema. Uno dei primi allarmi fu diramato per esempio da Stefano Vicari, responsabile dell'area di neuropsichiatria infantile dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, già all'inizio della seconda ondata, quando aveva sottolineato che l'incremento dei posti letto occupati da ragazzi entrati in reparto per tentato suicidio era preoccupante. Infatti, per tentato suicidio, appunto, il 100% dei posti letto era alla fine del 2020, invece contro una media standard più o meno del 70%. Ecco, ma come tante problematiche tirate fuori da questa crisi, anche il disagio psicologico, diciamo, non è qualcosa che nasce con la crisi, ma che era già presente e che viene esasperata e messa alla luce, anche se poi spesso non viene trattato, come questo tema, diciamo, che passa più in secondo piano, ma che invece meriterebbe più attenzione. Appunto, dicevo, non è qualcosa che nasce dal niente. Infatti, l'Osservatorio Nazionale dell'Adolescenza, in un suo studio, ha stimato che i tentativi di suicidio da parte dei teenager in 2 anni, dal 2015 al 2017, quindi prima della pandemia, sono quasi raddoppiati. Si è passati dal 3,3% al 5,9%. Ovvero 6 su 100 di età tra i 14 e i 19 anni hanno provato a togliersi la vita. Un dramma che riguarda soprattutto le ragazze, che sono il 71%. Ecco, questa situazione, alquanto preoccupante, diciamo, può essere descritta anche osservando l'aumento considerevole dell'acquisto di ansiolitici rispetto nel 2020 rispetto all'anno precedente e rispetto anche alla prima fase della pandemia. Infatti, l'Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA, ha stimato che le vendite di tranquillanti in farmacia sono aumentate del 17% rispetto al marzo del 2019 e quelle degli antidepressivi e degli stabilizzatori dell'umore sono salite del 13,8% e del 10% quelle degli antipsicotici. Ecco, vediamo che però questo aumento dell'utilizzo dei farmaci, in generale l'utilizzo dei farmaci, ci va a parlare di qualcosa di più che non è soltanto, diciamo, l'aumento del disagio psicologico, ma è anche un sintomo di un simbolo di come viene trattato il disagio psicologico, che spesso viene visto come qualcosa che può essere curato. Appunto, soltanto da cioè una tematica che può essere affrontata soltanto da esperti, medici, psichiatri, psicologi e risolta con dei farmaci. E troppo poco ci si interroga sulle condizioni sociali e politiche che portano a una condizione di disagio giovanile. Primo su tutti, la precarietà e il senso di precarietà e di instabilità. Che ha portato, cioè tipico dell'impianto ideologico capitalistico, che ha portato a appunto una sofferenza psicologica importante, come dicevamo, che è anche precedente alla pandemia. Ecco, per esempio, da questo punto di vista è interessante analizzare il primato milanese dell'acquisto e utilizzo di psicofarmaci. Proprio Milano, che è la città fiore all'occhiello del sistema industriale e imprenditoriale europeo, capitale dell'economia italiana e eccellenza del neoliberismo europeo, insomma, un addensante di tutti quei valori capitalistici, la sofferenza psicologica è dilagante, soprattutto tra i giovani. Nel 2018 le farmacie italiane hanno venduto al mese in media 6.840 confezioni di psicofarmaci, mentre la media milanese si attesta a 8.500. Nel 2018 in Italia sono state vendute 128 milioni di confezioni di psicofarmaci per un fatturato complessivo di 12 miliardi, di 1,2 miliardi. Di questo, ben il 55,2 milioni sono stati fatti a Milano e provincia. Quindi vediamo che si va a confermare una in crisi un intero sistema sociale, a partire dai valori fondanti su cui si basa. Lo sconforto psicologico, infatti, è solo il riflesso di una società atomizzata, individualizzata, polarizzata, incapace di offrire una prospettiva di emancipazione personale e collettiva. Un fallimento che mette in discussione l'intera organizzazione sociale a partire dal mondo della formazione, dove la logica del merito e della competizione sfrenata, del tutti contro tutti, sono le prime cose che inculcano nella fase dell'apprendimento. Ora, figuriamoci la condizione scolastica con l'impatto che ha avuto la DAD, la didattica a distanza, che ha avuto sugli studenti, che sicuramente è significativo. Infatti, non solo ha tolto il legame con il ruolo fisico con il luogo fisico della classe, portando i ragazzi a sentirsi più soli, ma ha creato anche un profondo senso di disagio e disorientamento. Infatti, si stima che il 28% degli studenti dichiara che almeno un loro compagno di classe dal primo lockdown ha smesso di frequentare le lezioni. E tra questi un quarto sostiene che siano almeno tre gli studenti a non seguire più le lezioni. Ora, come abbiamo detto, quindi diciamo, da una parte il modo in cui viene trattato il problema psicologico, dall'altro le condizioni sociali che portano a uno spesamento e a un senso di sconforto giovanile, ma dall'altro c'è anche un'insufficienza strutturale della sanità pubblica italiana che in molti casi non si trova a poter garantire quella cura che sulla carta sarebbe, diciamo, diritto dei cittadini, ma che poi per mancanza di investimento nel pubblico, differenziazione regionale fra regioni di serie A e regioni di serie B per quanto riguarda la qualità della sanità, di fatto non riesce a fornire quel servizio. Ecco, è quindi fondamentale comprendere che indagare la crisi psicologica attraverso le crisi della società, soprattutto in questo frangente che ci ha visti catapultati quasi da un giorno all'altro in una pandemia globale senza precedenti, rappresenta una chiave di lettura fondamentale per interpretare il senso di isolamento, debolezza, insicurezza, ansia e incomunicabilità da cui i giovani e i giovanissimi erano schiacciati già prima della pandemia. Grazie a tutti e buon ascolto.
Grazie Filippo, continuiamo ora con Lorenza che ci parla delle relazioni tra Italia e Turchia e le recenti dichiarazioni di Draghi su Erdogan.
Sì, occupiamoci allora delle dichiarazioni di Draghi rispetto a Erdogan. Infatti, diciamo, di quello a cui già ci si riferisce come Sofagate. C'è un aspetto che è stato meno dibattuto a livello mainstream, cioè che dopo l'affronto alla von der Leyen, Draghi ha definito Erdogan un dittatore. A seguire quindi spettacoli diplomatici pirotecnici con la convocazione dell'ambasciatore italiano in Turchia, nonché la mobilitazione di Di Maio e del suo corrispettivo turco. Interessante è però il seguito della frase, che lascia ampi margini di commento da parte nostra. Draghi avrebbe infatti aggiunto che Erdogan, ci fa comodo e con lui si ha bisogno di collaborare. La maggior parte delle testate ha elegantemente glissato su questa seconda osservazione, o non riportandola o limitandosi a citarla senza approfondirla. Questo perché una dichiarazione del genere ha un solo possibile sottotitolo, che è il seguente. Cioè, i termini del dialogo, e dei rapporti diplomatici con gli altri paesi sono dettati dagli interessi della borghesia imperialista. E quali sono questi interessi? Beh, è di dominio pubblico che la Turchia sia letteralmente pagata dall'Unione Europea per risolvere un piccolo problema spinoso, cioè 3 milioni di profughi bloccati lì, finché Erdogan li tratterrà. Che non arriveranno nel nostro continente. Ma che sono un'arma a sua disposizione di ricatto potentissima. Inoltre, non dimentichiamo, che anche in Tripolitania, che è un'area a nord della Libia, di assoluta importanza strategica, è la Turchia la potenza dominante e quindi gli atlantisti hanno tutto l'interesse a tenersela buona, pena possibili ritorsioni, come ad esempio fornire una sponda alla Russia nel Mediterraneo. Insomma, quando i diritti umani vengono calpestati, in Europa si sta zitti perché non conviene, quando le acque territoriali vengono invase e si applicano sanzioni irrisorie perché non conviene, e finanche quando le poltrone vengono sfilate da sotto i deretani incipriati dei dirigenti di Bruxelles, questi non possono fare altro che mugugnare perché, in fondo, non conviene.
Grazie Lorenza. Noi ci salutiamo qui e ci diamo appuntamento a settimana prossima, sempre qui su radiosonar.net, il martedì alle 19:30 o in podcast. Grazie mille e a presto.